Sì, sono sempre io, la ragazza dei fiori. Voglio 704 peonie da disporre lungo i lampadari. 21 bouquet di roselline rosa. Un bouquet per tavolo. 471 magnolie da spargere sul tappeto che dall'area torta va all'area danza. Le ripeto, gli abiti delle damigelle sono 5. Finto chiffon, balze, manica a palloncino per 3 su 5, mezzo tacco per tutte. Gliel'ho detto che la composta di rabarbaro per la torta sul tavolo 3 deve essere senza zucchero? È proprio così impossibile contattare Pat Benatar per farla suonare? Eccomi, sono di nuovo la ragazza di prima. Le ho detto che sono 21 i tavoli, vero? E che le peonie sono 704? Ok, da disporre lungo i lampadari, va bene? Sì, ancora io. Siccome non ricordo se gliel'ho detto, finto chiffon, balze, manica a palloncino per 3 su 5, mezzo tacco per tutte. Ci serve che sia mezzo tacco perché...
Una volta sull'aereo sfogliavo una rivista. C'era scritto che le persone in Patagonia i pensieri li rinchiudono nella mente dentro alcune celle che poi lasciano volare via. Io non ci credo a queste cazzate. Ci ho provato dopo aver letto questa notizia, ma niente. I pensieri circolano bene e io sono l'unica che può gestirli, a modo mio, per non mandare tutto a puttane. Mi chiamo Susanna Wade e questa è la mia storia.
Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
New York è una pietra preziosa, che però puzza di merda. Te la puoi mettere al collo, gli altri arrivano, la mirano pure, ma sentono anche il fetore. È così bella, però, che vale la pena restare. Vale la pena restare anche quando per strada senti l'odore della pipì dei barboni e poco dopo c'è Tiffany. Vale la pena restare quando un taxi per fare 2 metri ti chiede un centone. Vale la pena restare quando, come me, resti in studio fino alle 3 del mattino. Poi però ti affacci sul panorama, di notte, da lontano vedo il World Trade Center. Mi fa sentire meno sola, in questo calderone di metalli che chiamano città. È come se New York, la sera, fosse un robot capovolto sul dorso. Le luci dei grattacieli, gli ingranaggi. Quando guardo New York, per un attimo, smetto di essere me. La Susanna Wade che ogni sera, prima di andare a letto, recita 10 salve regina, con le braccia prima libere, poi incrociate sul petto. La Susanna Wade che quando va a pattinare a Wallman Rink, non inizia la sua marcia se non mette un piede davanti all'altro, per 12 volte. La Susanna Wade, che prima di andare a dormire, ruota la chiave nella toppa in senso antiorario, apre la porta, la richiude, gira di nuovo la chiave, riapre la porta, poi la richiude, fa così almeno per altri 8-9 turni. E di queste convinzioni, manie, non so come chiamarle, è piena la mia vita. Alcuni potrebbero pensare che sono un'insicura, ma so anche essere una discreta figlia di puttana. Devo esserlo, se voglio continuare a fare l'avvocato. Mi occupo di fusioni e acquisizioni per uno studio appoggiato a una grossa azienda. Sto tutto il giorno in maniche di camicia a bestemmiare, perdonami nonna, e a convincere gente più idiota di me ad accettare cose che io non farei mai. In studio, sul lavoro, nessuno mi ha mai capita veramente. Mi vedono spuntare con i miei tailleur moschino, adoro la moda italiana, i mocassini, gli occhiali da sole anche quando fuori nevica, e pensano che io sia una delle solite trentenni rampanti, un po' bastarde, che pensano di avere il cazzo col vantaggio di non beccarsi mai la prostatite. Chissà come reagirebbero se scoprissero che, prima di tirare l'acqua dello sciacquone, spezzetto la carta igienica in 18 quadratini e poi la lancio nel cesso. Certo, qualcuno l'ha capito che c'è qualcosa che non torna. Quando concludo un affare, a volte capita che chiami l'altra parte per accertarmi 6-7 volte di qualche aggiornamento. Solo che pensano sia zelo, che voglio fare la prima della classe, perché in fondo lo sono. Al college ero una di quelle che aveva sempre qualcosa da ridire, al liceo anche. Un po' di anni fa, quando i Viet Cong hanno preso Ho Chi Minh, ho lasciato ai miei compagni di lezione delle fotocopie con degli approfondimenti sulla guerra in Vietnam. Pensavo che gli insegnanti non ce ne parlassero abbastanza. Amo il mio paese. Sono una brava, diligente figlia americana. Sono una figlia dei miei tempi. Sono una figlia di Ronald Reagan. Pure se i miei amici sono tutti di sinistra, perché in fondo lo sanno anche loro che questa città non dorme mai grazie a lui, che ha preso questo paese fottuto dalla crisi e gli ha regalato una nuova anima, che con due mandati ha cambiato tutto. Sono un avvocato, non mi interessa la politica perché so come funzionano le cose, ma Ronald Reagan non riesco a detestarlo, né nel 1981 né oggi, che è stato appena rieletto. Lo ricordo ancora il suo primo discorso.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
I miei capi ci sono abituati ai miei modi di fare, che sono nevrotici ma anche infantili. Quando ho paura di non aver fatto bene qualcosa, scattano le 18, 19, 20 telefonate per sentirmi rassicurata che quello che ho fatto, l'ho fatto bene. I segretari invece, mi prenderanno per il culo? Ma quando vorrò la loro opinione su qualcosa, gliene chiederò una. Poi c'è Grant, che fa il traduttore di romanzi europei. Nulla di più lontano da una rapace come me. Un ragazzo. Il mio ragazzo. Bello, dolce, premuroso. Figlio di due membri del consiglio direttivo di un importante college. È ricchissimo. Per questo si può permettere di fare il traduttore. L'uomo che sposerò. Come avrete capito all'inizio, mi sto occupando dell'organizzazione del matrimonio. Sempre a modo mio. Glielo rinfaccio sempre che lui ha inseguito le sue passioni e io le ossessioni dei miei genitori, che volevano mi trovassi un lavoro serio come loro. Papà è medico, mamma infermiera. Si sono conosciuti sul lavoro in Connecticut 40 anni fa e, a differenza dei genitori di Grant, non giocano a golf e non si guardano ammirati nel sapere che il figlio traduce ungheresi squattrinati. Mi dicono: lavora e guarda gli altri lavorare. Io eseguo, fottuta da un lato dal senso di responsabilità, dall'altro da me stessa. Viviamo in un trilocale a nord di Central Park. Dividiamo l'affitto e siamo felici così. Grant è felice. Io sono, perlomeno, serena. Sono serena se posso girare la toppa della chiave e sfondarmi delle mie ossessioni. E sono serena se Grant è tranquillo. Le mie piccole follie, lui le considera tali. Ogni tanto gli chiedo se è un problema e lui si passa una mano tra i capelli, ce li ha lisci, liscissimi, color rame, e dice: no. Poi torna a scrivere, a leggere, a fare quelle cose che fanno le persone interessanti. Io torno sul cesso a guardare le piastrelle bianche e nere e contare solo le bianche o solo le nere, dal pavimento fino ad arrivare alla parete. Amici ne abbiamo un po'. Quando sono arrivata a New York, mi sono messa a frequentare quelli di Grant, che presto sono diventati miei. Io di mio faccio amicizia con difficoltà. Mi lascio ossessionare da dettagli cretini sulle persone, tipo quando hanno preso la patente, che lavoro faceva la madre, che liceo hanno frequentato. Poi magari quelli mi volevano parlare della depressione e io ero interessata a tutt'altro e smettevano di frequentarmi. Dunque, mi sono presa gli amici di Grant. Ci sono Cristina, che fa la maestra d'asilo, Rupert, il suo amico, che viene da Leeds ed è un fotografo di mobili, Edgar, che è un artista. Una sera ci ha invitato a una performance in cui mangiava l'aria. A New York puoi vedere anche questo. C'è Dana, una scultrice, poi c'è Miriam, che invece fa la contabile, Ted, che fa le pulizie in un grande magazzino. Insomma, quando sei pieno di soldi, come Grant, in una città come New York, puoi frequentare chi ti pare. Poi c'è Marshall, la mia anima gemella. Il migliore amico di Grant, che adesso per me è diventato come un fratello. Sono figlia unica, quindi non so cosa si prova ad avere fratelli o sorelle. Marshall è la persona più autentica che ho incontrato in questa città. Ed è un paradosso, considerato che è un attore. E gli attori di New York parlano solo di chi ha scopato chi e di chi ha fottuto la parte a chi e di chi potersi fare per arrivare a un altro ruolo. Marshall però non è così. È un puro. Viene da Cleveland. Sua mamma è insegnante di ginnastica e suo papà fa l'operaio in una ditta che produce rubinetti. Non li vede da 5 anni. Quando ha detto loro di essere gay, hanno pensato bene di chiudergli le porte di casa, e cito, finché non fosse tornato sano. Sta da anni con Selton, che è un fonico di origine brasiliana. Si amano. Io, prima di conoscere loro, un omosessuale non l'avevo mai visto. Nel mio villaggio in Connecticut, se ci sono, si nascondono. Due maschi che si amano non sono un problema per me. Non ho grandi problemi con l'amore in generale. Amo Grant, amo me stessa e amo Marshall. Comunque, Marshall, come tutti i suoi colleghi, sogna di vincere un Tony. Ma passa le sue giornate a raccattare provini. Le ha tentate tutte. Una volta si è pure vestito da donna per fare l'audizione di Nine. Con tutte le parti che ci sono, mi fa, vuoi che non trovino un ruolo da signora per una vecchia checca come me? Ha la fissa per Lucille Ball. Tanto che, 4 anni fa, se n'è andato fino a Pasadena per una settimana ad aspettarla fuori dal set di Life with Lucy. Le ha scattato un sacco di foto come un paparazzo, senza manco chiederle un autografo. Sei un fottuto psicopatico, gli ho detto. E lui, è l'attrice preferita di mia madre. Allora mi sono stata zitta, perché lui non parla tanto della sua famiglia, anzi, mai. Grant non coltiva il germe della gelosia, per questo se ne frega che io e Marshall passiamo tutto questo tempo insieme. Del resto, cosa vuole che facciano un uomo gay e la sua migliore amica?
Reckon I got a mite too close in here for your partner.
Oh, yes. I wonder if you would ask a couple of waiters to help get him outside.
Why, shucks, man. No need to call anybody else. Why? Come on, boy. Up the daisy.
Guardiamo commedie romantiche di 20-30 anni fa, quando ancora i sentimenti erano onesti, perlomeno nei film. Adoriamo quelli tipo Il letto racconta con Doris Day e Rock Hudson, alto, massiccio, moro, il maschio più bello di ogni tempo, bono da fare schifo.
Stetson, ma'am. Rex Stetson. No call to be embarrassed.
I'm afraid he's had too much to drink.
Rock Hudson è così bello, così figo. Ok, ora è il 1985, lui è un po' stagionato, ma fa sempre brodo. Marshall mi fa, boccalona. Solo tu puoi credere che gli piacciono le donne. E io, ma è stato sposato con una tizia che faceva la segretaria. E lui, ah beh, allora. Susanna, mi ripete, lo sanno cani e porci che Rock Hudson è della parrocchia. Rock Hudson è uno di noi. Ma io non voglio credergli. Per Marshall sono tutti gay. L'ho visto strano ultimamente, ripete Marshall. In che senso? Gli chiedo. È praticamente uno scheletro. E io, che sogno di entrare in una 40 da 5 anni, gli dico, beato Rock Hudson. È stato Marshall il primo a cui ho detto che Grant mi aveva chiesto di sposarlo. Grant non si è inginocchiato, me l'ha semplicemente chiesto una sera a cena dai suoi, mentre ingoiava una porzione di stufato. Per te è ok se ci sposiamo? Gli ho detto, sì. Mi sono nascosta nello studio del padre di Grant, che è al cordless, e ho chiamato Marshall per raccontargli tutto. Non mi voleva credere. Grant, se non è stimolato, non si caga neppure nelle mutande.
Lo so!
Gli ho fatto eco.
Acquired immune deficiency syndrome, or AIDS, started as an exclusively gay disease.
This depression of the immune system can lead to a rare form of cancer.
Da un paio d'anni ormai, in America, non si parla che di questo AIDS che sta fottendo la vita di centinaia di persone come Marshall. Grant dice che colpisce anche le persone non omosessuali. Io non so cosa dire in merito. So che ogni giorno sui giornali leggo dati, notizie.
But 14% are heterosexual drug addicts. 5% are non-drug using heterosexuals with no other risk factors. 5% are Haitian refugees and 1% are hemophiliacs who presumably caught it from blood transfusions.
Dicono che si trasmette con il sangue e anche con la saliva. Un amico medico l'altro giorno a cena ci diceva che era molto improbabile che la saliva potesse essere vettore del virus e che probabilmente qualcuno avrebbe smentito questa cosa. Io non so applicarmi su queste cose scientifiche, non ho quel tipo di intelligenza per comprendere queste cose. So che siamo nel 1985 e che ancora non c'è una cura. Non mi fa onore, ma una parte di me è ancora convinta che solo gli uomini gay o i tossici possano prendere questa infezione e che per noi, non gay, le possibilità siano inferiori. Non ho mai tradito Grant, e penso neanche lui. Non abbiamo avuto rapporti sessuali con altri, almeno credo, da prima che si cominciasse a parlare di AIDS e di virus dell'HIV, che è quello che lo causa, l'AIDS. Sono preoccupata soprattutto per Marshall e per Shelton. Cerco di non pensarci, ma è difficile. Mi capita la notte di prendere sonno solo dopo i miei riti di preghiera consueti. Solo che, prima di addormentarmi, devo chiedere a Dio di proteggere Grant, Marshall, Shelton, i miei genitori, i miei amici, eccetera, e li elenco tutti nella mia testa, in ordine prioritario. Proteggerli dall'AIDS e da tutto il resto. Ultimamente sono spesso sola. Grant segue dei convegni nelle università di tutto il paese. E quindi tocca vedermela da sola coi preparativi del matrimonio. Che non so se ve l'ho detto, ma faremo a metà ottobre, a Bedford, dove i genitori di Grant hanno una casa. Avete mai visto dei ricchi senza una casa a Bedford? Per fortuna c'è Marshall, che sa che sono una pazza e mi dà corda. Un giorno di luglio, Marshall mi telefona. Mi dice: sai che Rock Hudson sta malissimo? Pare che ha il cancro. È svenuto in un albergo a Parigi. Io poggio il telefono di lato e lo dico subito a Grant. Rock Hudson ha il cancro. E lui abbozza. Non gliene frega nulla degli attori. Dice sempre che non dovrebbero avere pareri su nulla e limitarsi a recitare. Poi torna a prepararsi la valigia. Non c'è mai in questi giorni.
Oh, my darling! Oh, my darling, are you having another nightmare?
No,
there, sweetheart.
Somebody hit me.
Quella sera Grant è partito. Marshall è venuta a trovarmi. Abbiamo messo su non mandarmi fiori. È allucinante, assurdo quanto Doris Day e Rock Hudson insieme mi facciano smettere di pensare alle cose brutte. Solo che, mentre guardo quelle immagini spensierate, mi rendo conto che l'immagine davanti a me è quella di un Marshall cupo, non brillante come sempre. Gli chiedo se ci sia qualcosa che non va. Lui scoppia a piangere. Mi dice di non poterne più, della questione dell'AIDS, dell'HIV, di linfociti T, di anticorpi, di fasi, di epidemia. Alle sue lamentele nella mia testa si affiancano le decine e decine di telegiornali che sento ogni giorno. Marshall ha i ricci neri che si scuotono e gli occhioni dello stesso colore che a momenti esplodono. Io non so cosa fare. Lui prende le sue cose e se ne va. Prima di uscire mi abbraccia, mi dà un bacio sulla bocca e mi dice: quelli come me li ammazza tutti. Avrei dovuto consolarlo, ma qualcosa mi blocca. Il giorno dopo lo chiamo. Niente. Il telefono è muto. Non mi risponde neppure Shelton. Grant intanto è tornato, vuole fare l'amore. Mi nego, qualcosa dentro di me è turbato. Per fortuna ci sono i preparativi del matrimonio e il lavoro. Sfinisco i wedding planner e i miei colleghi. E al solito conto le mattonelle a colori alterni, giro la chiave nella toppa, secondo i consueti rituali, ma non mi distraggo. Marshall, dove sei? Intanto continuano le speculazioni sulla salute di Rock Hudson. C'è chi dice che vivrà poco, c'è chi dice che nasconde qualcosa. Io ripenso alle parole di Marshall. Rock Hudson è uno di noi. 4 giorni dopo la telefonata che Marshall mi aveva fatto, in cui mi diceva del cancro di Rock, scopro dalla CNN e dal Times che c'è dell'altro.
Mr. Rock Hudson has acquired immune deficiency syndrome.
Rock Hudson ha contratto il virus dell'HIV, che poi si è sviluppato in AIDS. Sento le parole dell'addetto stampa, che con la pronuncia francese dà la notizia. Rock Hudson ha l'AIDS. Allora forse è vero che è gay. Ma com'è possibile? Un uomo così bello, così virile. Sento già i commenti di Marshall che mi rimprovera. E quindi? Che vuol dire? Non è che i gay camminano tutti come Liz Taylor. Rock Hudson ha l'AIDS. Effettivamente si vedeva che stava male, cazzo. Fanno vedere alcune immagini dell'ultimo periodo. Chiamo subito Marshall. Nessuna risposta. I giornali non fanno che parlare dell'AIDS di Rock Hudson. In molti sembrano quasi gongolare. Lo vedete dunque, che è un uomo omosessuale? Un sacco di altre star sono dalla sua parte, almeno così sembra. Ronald Reagan, però, non dice nulla. Almeno per il momento. Avevo letto, da qualche parte, che erano amici. Marshall continua a non rispondermi. Ho paura. Grant è sempre fuori. E a New York si muore di caldo. Se apri i giornali o accendi la TV, Lights e Rock Hudson sono l'unico argomento di cui si parla. In città, giù per le strade, c'è la peste. Ti ricordi, tizio? È morto. Ti ricordi, Kaya? In ospedale. Ma Sempronio? Pieno di macchie. È finita. Negli ultimi anni tutti hanno cercato il paziente zero. Impossibile da trovare, dicono. Adesso però ce l'hanno. È Rock Hudson. Ok, non è il primo. Ma di questa epidemia in poco tempo diventa il testimonial. Io non faccio che ripensarlo nei film con Doris Day. E mi sembra tutto così impossibile, tutto così surreale. E molti dicono, vedete? Noi lo sapevamo che fosse gay. Altri ancora, adesso che la malattia di Hudson è diventata cosa nota, finalmente quelli che contano si renderanno conto che l'AIDS può colpire tutti e magari ci saranno più fondi per i malati. Io non so che cazzo pensare. Grant non c'è. Non c'è mai. Poi un giorno Marshall mi chiama. Dove cazzo sei finito? Dobbiamo vederci, Susanna. Ci vediamo da Dave's, tra Broadway e Canal Street. Quando usciamo, ci andiamo sempre. C'è un casino e c'è caldissimo. Indosso un vestito che lui detesta, lungo, con i quadratoni rossi e bianchi. Dice sempre che sembro un hillbilly quando lo indosso. Lo vedo per la prima volta dopo settimane di assenza. Mi sembra uguale, solo più magro, forse. Ordiniamo 2 soda. Mi guarda negli occhi e mi dice: sono positivo al virus dell'HIV. Tra un anno circa potrebbe diventare AIDS. Ti risparmio i dettagli tecnici sui miei linfociti T. Non ci capiresti molto. Un'infilata di notizie che mi distruggono. Gli chiedo: ma com'è possibile? Tu e Shelton avete una relazione esclusiva? Mi risponde: adesso questa non è la cosa importante. Poi arriva la soda e lui la beve come se nulla fosse. Io ho la testa che mi scoppia, lo guardo in faccia e mi sembra che lui abbia la stessa faccia di Rock Hudson. Mi ripete delle cose che sul momento non riesco a ordinare in una maniera logica. Ha fatto delle analisi di routine in quelle settimane, gli hanno dato la notizia. Shelton si è testato ed è positivo pure lui. Hanno deciso di affrontare la cosa insieme. Marshall, morirai? Sì, chiaro. Prima o poi anche tu, però. torno a casa reggendomi a malapena sulle gambe. Alle 16 avrei avuto una telefonata con il fioraio per il matrimonio. Gli dico che sto poco bene. Anche se l'ho appena visto, chiamo subito Marshall. Voglio saperne di più. Niente, un cazzo di niente. Mi ha lanciato la bomba ed è sparito. Inizio a girare la chiave nella toppa senza soluzione di continuità. E piango. Piango perché ho paura di Marshall. Piango perché mi sento contagiata anch'io. Dall'HIV, dalle notizie, dal sentirmi sola. Grant è a Pittsburgh. Accendo la TV, sento che parlano, strano, di Rock Hudson. Dicono che Linda Evans si è sottoposta a un test, mesi fa, quando comunque lui sapeva di avere il virus. L'ha baciata a lungo, per una scena di Dynasty. Test negativo. Cambio subito canale. Parlano di AIDS. Cambio ancora, AIDS. Cambio ancora, AIDS. Poi, nella mente, un'immagine che si fa largo a colpi di martello. Marshall ha baciato pure me, una sera, a casa, per qualche secondo. Quelli come me li ammazza tutti. Lo chiamo, furibonda. Sapeva già di essere malato? Mi ha messo a rischio. Mi ha esposta. A rischio di avere l'AIDS. Marshall però non mi risponde. Lo odio e sono piena di rabbia. Corro alla porta, chiave in mano. E comincio a girarci dentro. Passano i giorni, le settimane. Un mese. Marshall è scomparso. Shelton anche. I nostri amici in comune non hanno notizie, neppure loro. Grant è tornato. Vuole fare l'amore. Io non mi fido. Potrebbe essere andato con la prima stronza con l'HIV e infettarmi. Lui mi chiede cosa ci sia che non va. Io gli dico che non mi sento bene. A lavoro ho la testa altrove. Se ne sono accorti, ma non dicono nulla perché temono che io possa riprendere energie e tornare più stronza di prima. Vado in tutti gli ospedali della città a farmi esami per l'HIV. In posti diversi, magari qualcuno riesce a rilevarlo e un altro no. Tutti mi dicono che sono negativa. Non mi basta. Mi calmo per un giorno. Poi ripenso a un contatto, anche casuale, con qualche amico di Marshall, avvenuto magari anni fa. Anche solo un bacio sulla guancia. E ricomincio l'inferno. L'inferno è nella mia testa e fuori. La gente muore a fiotti. L'altro giorno una ragazza afroamericana mi ha stretto la mano in sala d'attesa in lavanderia. Subito dopo ho fatto il test. So che sono pensieri schifosi, ma io devo stare tranquilla, anche se poi ricomincia. Un giorno d'inizio settembre, Grant entra in casa e mi afferra per le spalle. Che cazzo hai, Susanna? Gli racconto tutto. Ma sei pazza, cazzo. Queste cose non succedono a noi. Io gli dico che non lo so, che forse non è vero. E che l'indomani devo fare il settimo test, perché non mi fido neanche di lui. Mi molla uno schiaffone. Esce. Non sono incazzata per lo schiaffo. Penso alle parole del medico l'indomani. Signorina, lei è positiva all'HIV. Parole che non arrivano mai. Arriva in compenso la mazzata di Grant. Susanna, è meglio che posticipiamo il matrimonio. E peraltro ha ragione. Ho mandato tutto a puttane. E mi sto disinteressando di ogni cosa. Mia madre mi chiama. Ma sei pazza? E io... sì.
Acquired immune deficiency with death rates of 100%. AIDS appears to be a virus. This is not a benign disease.
Le mie giornate di settembre le passo in ufficio, a mangiare takeaway cinese e a pensare al fatto che ho l'HIV in circolo, anche se i medici mi dicono che non è così. Leggo solo articoli che parlano di quello. In TV guardo solo servizi che parlano di quello. E Marshall non c'è. Cazzo, forse è colpa sua. Ed ecco che un giorno arriva una nuova chiamata di Marshall. Mi chiede di vederci da Dave's. È molto magro, il viso però non è scavato. Ti risparmio sempre i dettagli medici, ci sono momenti dei cancelli del cielo più divertenti. Mi dice che la sera prima ha incontrato Glenn Close a casa di amici comuni. Non se la tira per niente. Io assisto impassibile alla sua pretesa di normalità. E poi gli vomito addosso tutta la mia ira. Gli racconto dei test, delle notti insonni, del matrimonio andato a puttane per causa sua. Lui aspetta un secondo, arriccia le labbra e dice: «Ti voglio bene anche se sei così egocentrica. Non ho che te, ormai». E sei sparito per settimane. Pensa se avessi avuto pure altri. Shelton è tornato a morire in Brasile, mi dice. Resto in silenzio. Lui ordina una coca, poi fruga in una delle tasche dei pantaloni e mi passa sul tavolo le foto di Lucille Ball, tenute insieme da un elastico. Dalla mia madre, mi dice. La coca arriva. La beve in un sorso. Nelle sue condizioni mi meraviglio. Perché non le dai tu le foto a tua madre? Perché la vita non è una fiaba, Susanna. E tutti facciamo errori, mamme incluse. Perlomeno ci resta Lucille Ball. Si alza. Ti rivedrò, Marshall, gli chiedo. Cristo, Susanna. Ti auguri di rivedere un tale cesso? Quando se ne va, prendo le foto di Lucille Ball. Mi rendo conto che Marshall le ha toccate. Le lancio in un cesto dell'immondizia poco distante da Dave's. Un test accerterà se toccarle a mia volta. Mi ha contagiato.
Good evening, I'm Roger Grimsby, here now the news. Actor Rock Hudson dead, his year-long battle with AIDS at an end. He was 59.
Il 2 ottobre, Rock Hudson è morto. Quando sento la notizia, mi tremano le gambe. L'uomo più bello del mondo non c'è più. Chiamo Marshall, ma, tanto per cambiare, non mi risponde. Una parte di me sa che quello da Dave's è stato il nostro ultimo incontro. Corro in ospedale. Faccio l'ennesimo test. Il medico, che mi ha già visto altre volte, mi dice: «Signorina, adesso basta. Non mi importa. Torno a casa. Apro e richiudo la porta. Accendo la TV. Mi nutro di notizie sulla morte di Rock Hudson. Non ne sono mai sazia. Poi mi giro. Sono spariti tutti i libri di Grant. Corro in camera. I suoi vestiti non ci sono più. Le sue scarpe, pure. Se n'è andato. Chiamo Marshall. Non mi risponde. Non mi risponde mai. Sono Susanna Wade. E questa è la mia storia».
La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternò Raddusa. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.